La première étape importante de ma formation.
La prima tappa importante della mia formazione è Zurigo, dove ho frequentato il liceo tecnico nei primi anni 50, matematica, fisica, eccetera. E a quell'epoca non pensavo di proseguire gli studi perché non ne avevo i mezzi. E soltanto il fatto di essere diventato pilota militare mi ha permesso di avere una piccola rendita, circa 300 franchi a inizio anni 60. E questo mi ha permesso di andare all'università, ma senza sapere che cosa studiare. Soltanto per caso mi sono imbattuto negli studi di storia e di sociologia. Dopo i primi due semestri mi sono trasferito a Berna, dove ho fatto la tesi con un professore che mi affascinava, Hans von Greyerz. La sociologia mi interessava perché era un ambito di studi alla moda, ma anche molto vivace. E quindi ho scelto storia e sociologia.
Ma en même temps aussi très vivante, et j'ai donc choisi ces deux chemins, sociologie et histoire.
Erano gli anni 60, siamo vicini al 68, anni molto interessanti, non solo per la sociologia.
Tout à fait, donc on sentait dans ces années 60 que des choses commençaient à bouger.
Certo, si sentiva in quel decennio che le cose cominciavano a muoversi. Avevamo creato un gruppo nominato Progressive Hochschule, Università Progressista. Eravamo in quelle correnti che andavano verso il movimento del 68. Del resto, fra i compagni di università ticinesi c'era Franco Cavalli. Ma durante il 68 avevo fatto il servizio militare attivo per fare la transizione come pilota per i Mirage. E poi ero ormai troppo vecchio per essere un attivista. Avevo 28 anni, ero fra i giovani anziani.
Attivo in questi movimenti, ero un dei vieux.
Par rapport à cette expérience de pilote militaire.
Riguardo a questa esperienza di pilota militare, lei ha vissuto un contesto significativo, erano comunque anni particolari, quelli della guerra fredda.
Disons à ce propos qu'il y a différentes phases.
Diciamo che ci sono diverse fasi a questo proposito. La prima risale alle impressioni di infanzia, quando ero piccolo ed ero terrorizzato dagli aerei, dalle sirene di allarme. Era un'epoca piena di incertezze. Avevo 11 anni quando è scoppiata la guerra di Corea e si parlava già di terza guerra mondiale. Successivamente, durante gli studi universitari, ci si accorgeva che nella storia contemporanea c'erano delle lacune, per esempio sui rifugiati. Ricordo che erano gli anni in cui uscivano le prime pubblicazioni su questo capitolo ancora oscuro della Seconda Guerra Mondiale, come il volume di Alfred Hessler nel 1967 dal titolo Das Boot ist voll, la barca è piena. E questo ha naturalmente influenzato un po' le mie scelte di ricerca. In particolare gli anni della Prima Guerra Mondiale, di cui si aveva ancora un'immagine edulcorata, con il generale Ville visto ancora come un grande eroe, e la storia del movimento operaio ancora poco studiata. Ero insomma fra quei giovani storici che erano interessati a un rinnovamento della storia svizzera.
E j'étais donc aussi parmi ces jeunes qui s'intéressaient à ce renouvellement de l'histoire suisse.
Le domaine que vous avez étudié.
Le sue pubblicazioni lo dimostrano. Lei ha sempre scelto temi scomodi o filoni di studio in cui ancora nessuno o pochi si erano inoltrati.
Je crois c'est normal qu'un historien essaye de déblayer.
Credo che sia normale che uno storico cerchi di approfondire e di fare luce su quegli ambiti che sono stati o trascurati o studiati poco. E poi, come assistente del professor Hans von Greyerz, ero stato incaricato da lui di rivedere il testo che aveva redatto per la storia tascabile della Svizzera, le parti che riguardavano il XIX e il XX secolo. Quindi sono stato quasi obbligato a concentrarmi su quei periodi per verificare gli studi esistenti e completare il quadro. D'altra parte, il mio interesse per questi capitoli delicati della storia recente veniva anche da una certa contestazione nei confronti della società. Non amavo questo processo di mitizzazione della storia svizzera, cominciando dal Grütli, passando per Marignano, inventando fatti che non erano corretti dal punto di vista della ricerca storica. Questo anche ha fatto sì che molto presto mi dedicassi a questi studi critici per correggere quei miti dominanti nella storia svizzera, in particolare nella storia svizzera popolare.
Le miti che étaient en fait dominanti dans l'histoire suisse, notamment dans l'histoire suisse populaire.
Il y a des études très précises sur les mythes suisses.
Lei ha curato molti studi sui miti popolari svizzeri. Anche il periodo della Seconda Guerra Mondiale ha avuto i suoi miti. Possiamo fare degli esempi?
Je crois pour ce 20e siècle un des premiers grands mythe, c'était le rôle de l'armée suisse.
Credo che nel XX secolo uno dei grandi miti sia stato il ruolo dell'esercito svizzero. Già per la Prima Guerra Mondiale, per ragioni di propaganda di quegli anni, l'esercito era glorificato e successivamente durante la Seconda Guerra Mondiale si esaltava non soltanto l'esercito, sostenendo che aveva salvato la Svizzera, ma anche il generale Guisan, che era dipinto come un supereroe, un'immagine che non corrispondeva alla verità, analizzando i documenti storici. Ricordo ancora molto bene che agli inizi dei miei studi, quando si parlava dei fattori che hanno permesso alla Svizzera di essere risparmiata dal secondo conflitto mondiale, si metteva in primo piano la neutralità e l'esercito, e solo in parte gli accordi commerciali e politici. Una prospettiva che occorreva assolutamente ribaltare, e oggi è accertato che ciò che ha salvato la Svizzera sono gli accordi economici con il regime nazista. L'esercito è stato importante forse per mantenere alto il morale e faceva da contraltare a una politica un po' nascosta, non ufficiale, che all'epoca non era discussa perché si viveva sotto una cappa di piombo. Insomma, era necessario rivedere e ristudiare quegli anni per poter mettere la storia della Seconda Guerra Mondiale nella giusta prospettiva.
Per mettere in qualche sorte cette histoire della Deuxième Guerre Mondiale de la tête sur les jambes.
La
Seconda Guerra Mondiale include anche altri capitoli delicati, come quello sui rifugiati, in particolare i rifugiati ebrei.
Je crois pour cette ou cette histoire de la Deuxième Guerre Mondiale.
Credo che questi studi sulla Seconda Guerra Mondiale mi abbiano anche permesso per la prima volta di intervenire nel dibattito pubblico grazie alla pubblicazione in 3 lingue della nuova storia della Svizzera e degli svizzeri. Opera in cui mi sono occupato del periodo 1914-1945. Ed è vero che la mia esposizione di alcuni fatti dell'epoca ha provocato alcuni uomini politici, in particolare il consigliere federale Chevallat, che mi ha quasi insultato al telegiornale, accusandomi di mentire, di essere un simpatizzante della sinistra, o non so che altro. E oggi invece tutti sono d'accordo sul fatto che per la prima volta probabilmente ho compiuto un'interpretazione equilibrata di quel periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Interpretazione assez équilibrée de cette histoire de la Deuxième Guerre Mondiale.
Vous êtes occupé aussi de la politique culturelle.
Professor Jost si è occupato anche della politica culturale svizzera, sempre con questo sguardo ai rapporti con il contesto politico di quei decenni e al ruolo dello Stato rispetto alla cultura. Il 1938 è un anno importante perché segna la creazione di quella che lei ha chiamato la Magna Carta della politica culturale elvetica.
L'aspect culturel dans l'histoire générale est venu.
L'interesse per la politica culturale ha ragioni molto personali. Da giovane amavo molto disegnare e ho seguito dei corsi di storia dell'arte per puro piacere e quindi mi sono occupato di questo tema. E sono incappato in quel fenomeno che vuole che la cultura a volte esprime e rifletta anche un'immagine di una società intera, anche sul piano politico. E ci sono dei momenti in cui la cultura diventa una leva importante per il decorso di alcune iniziative politiche, come nel caso di questo testo del consigliere federale Etter del 1938, con il quale delineava e forgiava attraverso un programma culturale per la Confederazione anche l'atteggiamento della Svizzera anticomunista, antisocialista e favorevole ai fenomeni fascisti e un conservatorismo che non era necessariamente molto democratico. Quindi questo messaggio culturale diventava di fatto un messaggio politico molto interessante che doveva essere incluso in una storia generale della Svizzera.
Politique très intéressant qu'il fallait donc aussi introduire dans une histoire générale de la Suisse de cette période.
De cette période là on parle.
In questo contesto lei parla ad un certo punto dell'importanza del significato dell'aggettivo Schweizerisch, termine che riassume quello che chiameremmo oggi il concetto di svizzeritudine.
Diciamo che questo aggettivo, Schweizerisch, è difficile da tradurre. In francese si parla di suissitude, in italiano è ancora meno traducibile. e non corrisponde al termine tedesco che indicava qualcosa di attaccato alla terra, conservatore nel periodo fra le due guerre, ma ancora negli anni 50 e 60 tutta una frangia della borghesia, la destra borghese, propagandava questo termine per diffondere e inculcare un'ideologia che definirei persino reazionaria. Il famoso Blut und Boden veniva dalla Germania nazista, era stato adattato un po', ma esprimeva una corrente ben poco conforme, secondo me, alle idee dei radicali del XIX secolo in Svizzera e all'idea della democrazia svizzera.
XIX secolo in Suisse e all'idea della democrazia suisse.
Vous écrivez à un moment donné le libéralisme.
Lei scrive in effetti che il liberalismo del XIX secolo è stato a un certo punto totalmente dimenticato. A proposito sempre di questo atteggiamento conservatore, scrive ancora che si definiva, per esempio, un Schweizerisch il pacifismo, il cubismo e il rossetto.
C'est un exemple qui montre ce qu'on appelait le Schweizerisch.
Certo, sono esempi che dimostrano che molto più spesso si designava quello che era svizzero, per negazione, insomma, definendolo attraverso quello che non era svizzero. Per esempio una donna che portava i pantaloni o metteva il rossetto o guidava un'automobile, tutto quello che rappresentava la modernità. Ed era assurdo se consideriamo che la Svizzera avanza a grandi passi in questa modernità, per esempio con la diffusione delle macchine. Ma certo questo è un aneddoto che rappresenta soltanto in parte l'immagine di quella destra patriottica che è resuscitata oggi nell'UDC, l'Unione Democratica di Centro, che ha riattualizzato quel patriottismo reazionario degli anni 30.
Reprise en quelque sorte par l'UDC.
Vous retrouvez des mythes contemporains.
Oggi lei ritrova dei miti della Svizzera contemporanea che le ricordano quell'epoca?
Je prends un exemple de la récupération.
Sì, le faccio un esempio di questa rilettura. Negli anni 30 e poi durante la Seconda Guerra Mondiale era un fenomeno diffuso e corrente l'ostilità nei confronti degli stranieri. Lo straniero era il nemico numero uno della Svizzera. Anche se magari si collaborava con la Germania nazista, lo straniero restava il nemico principale. E in particolare nel dopoguerra lo straniero di sinistra, socialisti e comunisti, era il diavolo in persona. E questa idea che la Svizzera fosse minacciata dagli stranieri, un fatto che era stato gonfiato, sovradimensionato, è stato ripreso negli ultimi decenni dall'UDC, che dipinge lo straniero come una minaccia per la vita in Svizzera.
L'étranger qui arrive en Suisse comme une menace de la vie suisse.
Ma non le contesti un po' differenti.
Forse però attualmente il contesto è cambiato e le ragioni di questi timori sono meno di natura ideologica e più di natura economica.
Le raisons de ce refus de l'étranger évidemment peuvent changer.
Certo, le ragioni concrete, effettive che portano a un rifiuto dello straniero possono cambiare nel tempo. Ma già negli anni 30, per esempio, una delle giustificazioni per combattere contro l'arrivo degli ebrei era che potessero rubare il posto ai giornalisti e agli scrittori svizzeri. La società svizzera degli scrittori era molto critica nei confronti dell'accoglienza degli ebrei in Svizzera perché avevano paura della concorrenza. E qualche tempo dopo si è andati alla ricerca della manodopera italiana per poter rilanciare l'industria elvetica, come è stato il caso negli anni 50 e 60, ma allo stesso tempo si parlava dei cittadini italiani come di persone che sottraevano posti di lavoro agli svizzeri. Sono fenomeni complessi, certamente, ma ciò che li caratterizza e li accomuna è il fatto di associare lo straniero al male. Nelle correnti più estremiste troviamo per esempio la figura del colonnello Birker, che si riferiva agli stranieri con il termine di parassiti, quindi paragonandoli a organismi in grado di veicolare malattie. Erano immagini di una violenza estrema che ritroviamo in parte oggi quando vediamo gli stranieri associati agli assassini, ai violentatori o ad altre sorti di criminali.
On n'est pas très loin de ce qui s'est passé donc il y a 50 ans.
Per tornare all'argomento miti, professor Jost, qualche mese fa è stata inaugurata la nuova galleria ferroviaria del San Gottardo. Gottardo, che è un altro importante mito svizzero.
Sì, certo. Il Gottardo è una lunga storia. Si può solo dire che si tratta di un mito europeo e in particolare svizzero, che ha origine nel XII secolo. Molto interessante perché come mito veicola alcuni aspetti concreti interessanti. Il Gottardo simboleggia anche ciò che non si vorrebbe sentire dire, ovvero la Svizzera ha potuto sopravvivere nel corso dei secoli in Europa grazie proprio alla sua posizione geografica che la colloca al centro dell'Europa, in mezzo a paesi che erano in guerra, e cercando di situarsi fra i diversi fronti, inviando migliaia di mercenari sui vari campi di battaglia o producendo munizioni per le armi dei belligeranti, approfittando della posizione centrale al centro della quale si trova il Gottardo. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale l'asse Roma-Berlino funzionava perfettamente grazie al Gottardo, via di comunicazione. I transiti ferroviari all'epoca si sono moltiplicati per 10 perché la collaborazione economica e militare fra Roma e Berlino passava di là. Insomma, il Gottardo ha sempre rappresentato la possibilità di negoziare per restare al di fuori dei conflitti.
Possibilità di negoziare, di restare en dehors dei conflitti.
Par rapport au mythe contemporain.
Riguardo ai miti recenti che sono crollati, come Swissair o alcune banche con la fine del segreto bancario, anni che hanno probabilmente cambiato anche il rapporto fra mondo politico e finanza.
Cet écroulement des mythes, c'est un peu le tram de la Suisse. Un des premiers mythes qui s'est écroulé.
Questo crollo dei miti è uno dei drammi della Svizzera. Un primo mito è crollato alla fine del XVIII secolo con la fine dell'Ancien Régime e la Gloire bernese e zurighese si sono arresi davanti ai soldati francesi. Il secondo mito che è caduto durante il XX secolo è l'idea dell'esercito, quando si pensa che in occasione di una votazione oltre un terzo degli svizzeri si è espresso a favore della sua abolizione. È stata una catastrofe, perché si riteneva che ogni svizzero fosse un soldato. Oggi il mito del segreto bancario ha dovuto essere abbandonato, e il prossimo mito che secondo me deve essere abbandonato è quello della neutralità.
Celui de la neutralité.
C'est-à-dire?
In che senso?
Quand vous parlez avec des gens.
Beh, vede, quando lei parla con persone che non hanno studiato la storia, queste ultime sono sempre convinte che la Svizzera abbia sempre rispettato il principio di neutralità. Mentre questo non è vero. La neutralità è un concetto estremamente malleabile che è stato utilizzato in tutte le circostanze, in tutte le accezioni, con l'unico scopo di guadagnarsi una certa protezione temporanea per meglio collaborare con i paesi esteri. Ancora una volta, neutralità non significa chiudersi, ma aprirsi verso l'esterno, sempre mantenendo però una sorta di scudo. Ma dietro questo scudo c'era sempre la spada, la vera forza della Svizzera, che erano l'economia e l'industria di esportazione. Oggi questa spada, nel contesto internazionale della globalizzazione, dunque lo scudo della neutralità, diventa sempre meno credibile anche per gli svizzeri, mentre per gli altri paesi ha perso credibilità da tempo. Se si discute ufficiosamente con alcuni politici all'estero, vi diranno che si tratta di belle parole, ma è un concetto molto relativo. Vi diranno che noi svizzeri non siamo mai stati neutrali davvero, ma che abbiamo sempre collaborato con colui o coloro che offrivano i maggiori vantaggi, in particolare vantaggi economici. E questo è assolutamente vero.
Offre le plus d'avantages, e notamment d'avantages économiques. E ça c'est tout à fait vrai.
Lei ha scritto che lo storico, riprendendo una definizione di Walter Benjamin, è come l'angelo nella tempesta, che a sua volta si riferiva all'immagine dell'Angelus Novus di Paul
Klee.
Questa interpretazione del problema storiografico. Ho ripreso un dibattito fra Gershom Scholem e Walter Benjamin su questo dipinto di Klee, che mostra un problema epistemologico della storia. La storia che è simile a una tempesta dove volano pezzi e detriti ovunque, e lo storico è colui che è in balia di questa tempesta, non è un osservatore esterno. Ed è la ragione per cui la storia cambia continuamente, così come la sua interpretazione, perché noi stessi ne facciamo parte e cambiamo nel tempo. Un'altra idea che condivido e ho fatto mia, ripresa da altri storici, in particolare da Georges Duby, è che non si può capire la storia se non si fanno legami con il presente e con un'idea di avvenire. La storia non è semplicemente un passato che mettiamo in un angolo e guardiamo da lontano, ma qualcosa che ci parla perché abbiamo una comprensione attuale influenzata dalla nostra storia presente e ne facciamo un'interpretazione, perché forse anche senza rendercene conto abbiamo delle idee sul futuro. Se questi tre parametri non dialogano fra loro, non si fa un buon lavoro storico.
A
proposito dell'ultimo libro che lei ha pubblicato, intitolato Von Zahlen, Politik und Macht, di numeri, politica e potere, perché ha deciso di occuparsi di statistica?
C'est le résultat d'une étude que j'avais fait dans les années 90.
È il risultato di uno studio che ho condotto negli anni 90 su richiesta dell'Ufficio federale di statistica. Anch'io pensavo che la storia della statistica pubblica fosse insignificante e aleatoria. E invece, studiando l'utilizzo delle statistiche all'estero, mi sono reso conto che rappresentano uno specchio di situazioni reali, un luogo dove diversi parametri e interessi si incrociano, talvolta trovando dei compromessi, e poi si ricompongono sotto forma di cifre che sono dei veri e propri discorsi e delle immagini della Svizzera o del paese analizzato. Le faccio un esempio che mi sembra significativo. La Svizzera conduce dal 1860 un censimento della popolazione ogni 10 anni. All'inizio del Novecento un leader del movimento operaio ha chiesto alla commissione che preparava il censimento di introdurre la categoria disoccupazione. Dopo lunga riflessione però la commissione ha respinto la richiesta con l'argomentazione seguente: se si introduce una tale categoria, una parte della popolazione potrebbe farsi venire strane idee. Ecco quindi che si scopre un tema delicato, così come quando si è cominciato a condurre studi sulla povertà in Svizzera. La reazione è stata immediata, perché non si voleva che cose spiacevoli si potessero riflettere in questo ambito, la statistica, che è considerata una verità oggettiva. Oggi il discorso politico, che non include cifre, è considerato incompleto. In un dibattito è necessario presentare sempre delle cifre, ma le cifre sono sempre frutto di un'interpretazione. Dimostrare quindi come l'Ufficio federale di statistica e gli uffici cantonali si sono formati dal XIX secolo, quali sono state le difficoltà, quando hanno tentato di controllarle, tutto questo in fondo è anche una storia del potere e della politica.
Tout ça est en fait une histoire du pouvoir et de la politique.
On parle beaucoup maintenant avec le débat sur le burqa.
In questi mesi si parla molto di burqa e burchini, un dibattito che ha anche implicazioni non solo politiche ma anche filosofiche e sociali. Si torna a parlare di quelli che possono essere i valori e l'identità di un paese. Di recente la filosofa francese Elisabeth Badinter ha dichiarato di temere i cosiddetti progetti identitari perché le ricordano epoche storiche poco felici.
Cette question de identité, ou disons aussi de valori.
La questione dell'identità e dei valori rappresentativi di un paese mi irrita molto, perché come storico e come sociologo devo dire che non si tratta di un concetto efficace. Un paese infatti non ha un'identità e non ha un'idea. Sono alcune correnti di popolazione che producono alcune idee e cercano poi di imporle come valori generali a tutti. Ma tutto ciò cambia a seconda delle correnti dominanti che tentano di imporre le loro idee come identità, e del resto non si precisa mai che cosa si intende o come valori politici dominanti. E anche se si volesse affermare che l'identità della Svizzera è il Grütli o il Gottardo, come a volte capita, ciò non è altro che una costruzione di una certa parte politica, forse, ma non tutti gli svizzeri si identificano con queste idee. Quindi diffido oggi di tutti i tentativi di riportare la nazione a un concetto di essere vivente, naturale, che esprime per tutti gli abitanti una sorta di ideologia o un sistema di valori. È semplicemente una manipolazione, può darsi di una maggioranza, ma non si tratta di una verità oggettiva, piuttosto di una credenza che si tenta di imporre agli altri, ed è la ragione per cui utilizzo molto raramente la parola identità.
C'est la raison pour laquelle j'utilise très rarement le mot d'identité, par exemple.
Il y a d'autres mots que...
Quali sono le altre parole che non rientrano nel suo vocabolario, professor Jost?
Il y a beaucoup de mots qui sont délicats, par exemple.
Ci sono molti termini delicati, come per esempio una parola che si utilizza credendo che esprima qualcosa di preciso e conosciuto è nazione. In Svizzera si aggiunge la difficoltà linguistica perché in svizzero tedesco, per esempio, si dice molto più spesso popolo che nazione, ma nessuna delle due ha un'identità precisa. La nazione è una costruzione fittizia, mentre il popolo è qualcosa di inafferrabile. Possiamo parlare dell'insieme degli abitanti di un paese, ma non è ancora un popolo inteso come un'unità compatta. Al contrario, si tratta di un insieme di componenti e anche maggioritarie, ma che non rappresentano la totalità. Quindi bisogna fare attenzione a come si usano parole come popolo o nazione oggi.
Supercherie, faut faire attention avec ces notions.
Un'ultima domanda. C'è un testo, un saggio che l'ha segnata nella sua vita di storico?
Des textes qui m'ont marqué, c'est plutôt des textes littéraires.
Fra i testi che mi hanno segnato ci sono piuttosto testi letterari come quelli di Max Frisch. Sul piano storico e storiografico, sì, c'è un saggio di Duby, il grande storico francese, che si intitola Guglielmo il Maresciallo, del 1984, che ritengo un esempio di rigore storico e di bellezza formale. Un racconto storico presentato in forma moderna, con un'epistemologia complessa, è sicuramente uno dei testi che mi ha davvero impressionato.
Impressionné beaucoup, eh?